Davos, 8 gennaio 1918. La morte qui si insinua dappertutto. Questo tossire che si sente accanto a sé, questi corridoi lisci, questo calore sospetto che sale alle guance dopo i pasti, questa civetteria al di là della morte, un'atmosfera piena di magia. E posso ben comprendere che Thomas Mann vi trovi materia per un romanzo. 11 gennaio 1918. Di buon mattino alla stazione, poi verso St. Moritz col treno diretto. Magnifico viaggio. Arrivo alle 10:30 sotto un sole splendente, nell'universo borioso di questi nuovi ricchi. St. Moritz, 12 gennaio 1918. Davvero ripugnante. Questa spensieratezza del vivere. Ci si vergogna di prendervi parte. Ho già scritto tutto nel mio articolo.
Un cordiale saluto da Mattia Mantovani e benvenuti alla seconda puntata della serie di questa settimana dedicata all'Engadina come luogo della letteratura. Se si dovesse tracciare un atlante letterario del Novecento, l'Engadina e le sue località più importanti e dalle forti connotazioni simboliche sarebbero scritte molto probabilmente in grassetto e con lettere maiuscole, perché il paesaggio engadinese ha fatto da sfondo come pochi altri alle grandi intuizioni e ai grandi snodi della cultura del Novecento. L'Engadina, insomma, come la Dublino di Joyce e la Praga di Kafka, oppure come la Vienna di Musil, la New York di Dos Passos, la Berlino di Dublin e la Danzica di Grasse, solo per citare alcuni esempi. Tutti luoghi reali ed estremamente concreti che però nella reinvenzione letteraria diventano luoghi dell'anima e cifre di un'intera epoca e di un'intera civiltà. Nella puntata di ieri, parlando dello Zauberberg, della montagna incantata di Thomas Mann, abbiamo avuto modo di percepire proprio questo carattere, per così dire, epocale del paesaggio dell'Engadina, che nella reinvenzione del grande capolavoro romanzesco uscito nel 1924 assume un carattere simbolico ed esprime i grandi drammi e le immani contraddizioni del cosiddetto secolo breve, il Novecento. Nella puntata di oggi facciamo un passo indietro di qualche anno, nel periodo conclusivo del primo conflitto mondiale, e anche oggi troviamo un'Engadina da un lato molto concreta, ma dall'altro dalle marcate connotazioni simboliche. Nel brano che abbiamo ascoltato all'inizio, tratto dai diari di Stefan Zweig, l'Engadina si mostra infatti in tutta la sua concretezza, la concretezza dei sanatori, della malattia, ma anche del lusso e della ricchezza. Ma questa concretezza è percorsa da una vena simbolica e l'Engadina diventa il teatro, o quantomeno lo scenario, della fine di quello che un quarto di secolo dopo, prima di scegliere volontariamente la morte, lo stesso Zweig, nella sua celebre autobiografia, definirà il mondo di ieri. L'articolo al quale Zweig fa riferimento in conclusione del brano si intitola «Bei den Sorglosen, dagli spensierati» e venne pubblicato sulla Neue Freie Presse di Vienna. La più recente traduzione italiana è contenuta nel volume «Tempo e Mondo» e quello che ascoltiamo adesso è uno dei brani maggiormente significativi.
No, qui gli spensierati non si annoiano. Allenati da decenni all'ozio distinto, una bagatella come la guerra mondiale non può distoglierli dai loro svaghi. Oh Dio mio, ci sono tutti, proprio tutti, i frequentatori abituali di Vichy e Ostenda e Carlsbad. A niente di ciò che è stato, neppure a un'oncia, rinunciano questi ultimi epigoni, i più tenaci della grande consorteria che ora è dispersa ai quattro venti nel mondo. Di nuovo si ritrovano per il tè, flirtano e ridono. Una coppia di ballerini scatta e volteggia sulla melodia di un tango. Ah, dov'è mai la guerra? Dov'è il mondo sconvolto e insomme? Un tenero valzer all'ora del tè. E sorrisi e sguardi che saettano.
Il viennese Stefan Zweig descrisse in seguito le impressioni riportate dall'ambiente di St. Moritz e dell'Engadina anche nel romanzo Estasi di libertà, scritto nel 1931 e pubblicato postumo, dove parlò tra l'altro di una intera atmosfera di solare spensieratezza, senza lavoro e senza povertà. Alcuni accenni alle atmosfere engadinesi compariranno anche in altri scritti e nell'autobiografia Il mondo di ieri. Tuttavia la percezione del paesaggio dell'Engadina come scenario del tramonto e della fine della vecchia Europa è contenuta principalmente in questo articolo intitolato appunto «Dagli spensierati». Il simbolismo non è così marcato come sarà qualche anno dopo nella Montagna incantata di Thomas Mann, ma anche nelle pagine di Zweig la particolarissima atmosfera dell'Engadina appare come il tratto distintivo e lo si può notare soprattutto dalle ultime righe del testo che ascoltiamo adesso in conclusione della puntata di oggi. L'appuntamento è per domani quando continueremo a parlare dell'aria dell'Engadina, ma sarà l'Engadina postbellica, eternata nel 1949 in alcune bellissime pagine di Eugenio Montale. Mattia Mantovani vi ringrazia per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento coi programmi di Rete 2.
Maschere e maschere entrano a frotte e in effetti sono vere, non un volto umano in mezzo a loro. I lampadari splendono, attaccano le danze, una cadenza morbida e dolce, mentre in quel momento da qualche parte si inabissano navi e vengono assaltate trincee. Gli spensierati qui ballano la mascherata delle nazioni, e allora uno vorrebbe che accadesse come un tempo, che di colpo si spegnessero le luci e a lettere di fuoco comparissero sulla parete le parole di Belsazar, oppure quel verso terribile di Dante nel 29° canto del Paradiso. Non vi si pensa quanto sangue costa.